Well, I laid last night when I nursed the crawling baby new. I said, well, late last night when I nursed the crawling baby new. My woman threw my clothes out door, now I got the crawling baby blue.
Capitolo 45. Conclusione. Spesso giunsero all'autrice lettere da varie parti che le domandavano se questo racconto fosse vero o no. A queste domande essa darà una risposta generale. I singoli incidenti che lo compongono sono della più grande autenticità. Molti di essi avvennero sotto gli stessi suoi occhi o sotto quelli dei suoi amici. Essa o gli amici suoi studiarono pure in natura quasi tutti i caratteri delineati nel racconto e molti dei discorsi sono parola per parola come essa li udì o come da altri le furono riferiti. Elisa, quale ne è dipinto il fisico e il morale, è un ritratto dal vero. L'incorruttibile fedeltà, la pietà e l'onoratezza di Tom hanno più di un modello che l'autrice conobbe. Alcuni degli incidenti più tragici e più romanzeschi, alcuni dei più terribili sono egualmente copie della realtà. Quello d'una madre che traversò il fiume Ohio sopra il ghiaccio è un fatto notissimo. La storia della vecchia Prue, capitolo 18, ebbe a testimone oculare un fratello dell'autrice, che era in una gran casa di commercio della Nuova Orleans. Dalla stessa sorgente ella trasse il carattere del piantatore Legret, del quale suo fratello stesso aveva visitato la piantagione in un recente suo giro, e così ne scriveva. Egli mi fece tastare il suo pugno, che somigliava a un'incudine o a una spranga di ferro, dicendomi che era si incallito a forza di abbattere negri. Quando partii dalla sua casa, diedi un lungo sospiro come se fossi scampato dalla caverna d'un orco. La tragica storia di Tom si è anch'essa più volte rinnovata e nel nostro paese vivono i testimoni che possono attestarlo. Bisogna rammentarsi che negli stati del sud la legge non ammette la testimonianza d'un negro contro un bianco e ognuno comprenderà come orrori simili a quelli narrati possano rinnovarsi dovunque esista un uomo nel cui animo l'ira prevalga all'interesse e uno schiavo che abbia coraggio o principi abbastanza fermi da resistergli. Nulla v'è che protegga la vita dello schiavo se non il carattere del padrone. Fatti orrendi, da cui l'animo rifugge, vengono di quando in quando a cognizione del pubblico e i commenti che si odono fare spesso muovono anche più a sdegno che i fatti medesimi. Solo si dice «può darsi che tali cose talvolta accadono», ma ciò non prova che accadano solitamente. Se le leggi della Nuova Inghilterra consentissero ad un padrone di torturare fino a farlo morire un principiante di mestiere senza che la legge lo punisse, si vedrebbe ciò con la stessa calma? Si direbbe allora questi casi sono rari e ciò non prova che accadano solitamente? Questa ingiustizia è inerente al sistema della schiavitù, ne è il fondamento stesso. La vendita pubblica e scandalosa delle belle mulatte e quarterone divenne notoria per gli incidenti che tennero dietro alla cattura dello schooner La Perla. Togliamo il seguente brano da un discorso dell'onorevole Orazio Mann, uno degli avvocati che parlarono intorno al soggetto. Fra le 66 persone che nel 1848 tentarono di fuggire dal distretto di Columbia sullo schooner La Perla, i cui ufficiali io difesi davanti ai tribunali, erano molte belle ragazze dotate di quelle particolari attrattive di forme e di lineamenti che sono tenute in gran pregio dai conoscitori. Una di queste era Elisabetta Russell. Essa cadde in potere d'un mercante di schiavi il quale deliberò di recarla sul mercato di Nuova Orleans. Quanti videro quella sventurata ne furono profondamente commossi. Offersero per il suo riscatto $800 e fra coloro che facevano la generosa offerta taluni davano quasi tutto ciò che possedevano. Ma quel demonio di trafficante fu inesorabile. Essa dovette partire per la Nuova Orleans, ma a metà del viaggio Dio ebbe pietà di lei e permise che ella morisse. L'accompagnavano due giovinette chiamate Edmondson. Mentre stavano per partire alla volta dello stesso mercato, la loro sorella maggiore si recò a supplicare l'abominevole trafficante, che ne era il proprietario, che volesse, per amor di Dio, risparmiare quelle povere vittime. Costui ne rise e le rispose che esse avrebbero bei mobili e vesti eleganti. «Sì», rispose quella, «ciò sta bene per la vita presente, ma che sarà mai di loro nell'altra?» Esse furono mandate a Nuova Orleans, ma furono di poi riscattate a prezzo enorme. Non è dunque evidente che la storia di Emmelina e di Cassie non è immaginaria? Per amor di verità dobbiamo dire altresì che il nobile e generoso carattere attribuito a St. Clair non è senza esempio. Ne sia prova il fatto seguente. Pochi anni or sono, un giovane del sud si trovava a Cincinnati con uno schiavo suo prediletto che fin dall'infanzia lo serviva. Questi colse il momento opportuno per assicurare la propria libertà con la fuga e si pose sotto la protezione di un quacquero ben conosciuto per altri affari simili. Il suo padrone arse di sdegno. Lo aveva sempre trattato con tanta indulgenza e confidava tanto nell'affetto di lui che credeva egli fosse stato indotto a ciò da istigazioni perverse. Si recò furente dal quacquero, ma nobile e leale com'era, presto si lasciò disarmare dai ragionamenti dell'uomo di pace. Egli promise al quacquero che se il suo schiavo gli dicesse sul viso che bramava la libertà, subito lo affrancherebbe. Fu disposto un incontro, e il giovane padrone chiese a Nathan se aveva mai avuto a lagnarsi di lui. «No, padrone», rispose il negro, «voi foste sempre buono verso di me. Perché dunque vuoi abbandonarmi? Il padrone può morire, e in tal caso che avverrebbe di me? Io preferisco la libertà». Dopo aver riflettuto un istante, il giovane replicò, «Nathan, credo che se fossi in te la penserei allo stesso modo. Va, tu sei libero». Fece stendere immediatamente l'atto d'emancipazione. Consegnò al quacquero una somma da spendersi per i primi bisogni dello schiavo e lasciò a quest'ultimo una lettera di consigli piena di affetto e di bontà. L'autrice ebbe per alcun tempo questa lettera nelle mani. Essa spera di aver reso giustizia alla nobiltà di sentimenti, all'animo generoso e pio che spesso dimostrano gli abitanti del Sud. Tali ottime qualità ci vietano di disperare interamente della specie umana. Ma di grazia, essa lo chiede a ognuno che conosca il mondo. Tali caratteri si incontrano di frequente? Per molti anni l'autrice si astenne da ogni lettura o discorso sulla schiavitù, considerando questo soggetto come troppo doloroso a discutersi, e sperando che il progresso dei lumi e della civiltà ne avrebbe certamente affrettato l'abolizione. Ma dopo l'atto legislativo del 1850, allorché essa vide, con grande stupore e costernazione, un popolo cristiano e civile inculcare la denunzia degli schiavi fuggiti come un dovere imposto a tutti i buoni cittadini, quando essa intese che uomini probi, compassionevoli e stimabili, negli stati liberi del Nord, discutevano e deliberavano quali fossero i doveri dell'uomo in siffatte circostanze, pensò: questi uomini, questi bianchi, questi cristiani non sanno che cosa sia la schiavitù. Se lo sapessero, non potrebbe mai essere questo un argomento di discussione. Allora le nacque il desiderio di rappresentarla sotto una forma drammatica ed ella vi si provò con sincere intenzioni, dipingendone ora il lato più favorevole ed ora il più tristo. Quanto al lato più favorevole, forse l'intento non le fallì, ma quanto all'altro, chi potrebbe dire quante atrocità, quante abominazioni siano chiuse tuttavia nell'ombra del mistero? Voi, generosi abitanti del paese meridionale, voi che nella vostra virtù, nei vostri magnanimi sentimenti e nella vostra lealtà di operare siete più degni di ammirazione per i maggiori ostacoli incontrati, voi chiama testimone l'autrice. Non avete nel segreto delle anime vostre, nei vostri intimi colloqui, sentito e detto che vi sono, in quest'empio sistema, dolori e vergogne che superano di gran lunga quanto è tratteggiato o si poteva tratteggiare in questo libro? E come potrebbe essere altrimenti? L'uomo è tal creatura che gli si possa affidare senza pericolo un potere assoluto? E il sistema della schiavitù, con l'interdire allo schiavo ogni diritto legale di far testimonianza, non rende il possessore di lui un despota al quale è unica legge l'arbitrio? Non vede ognuno chiaramente ciò che deve risultare dall'applicazione di questo sistema? Se vi è, come noi ammettiamo, una pubblica opinione fra voi, uomini d'onore, di giustizia, di umanità, non vi è un'altra sorta di pubblica opinione fra i rotti al vizio, i brutali, i crudeli? E non possono i rotti al vizio, i brutali, i crudeli, possedere, a tenore della legge, sì gran numero di schiavi come i migliori ed i più illibati fra voi? In qual parte del mondo gli uomini onorevoli, giusti, di cuore nobile e generoso, formano la maggioranza? Il traffico dei negri è considerato ora dalle leggi americane come una pirateria, ma un traffico dei negri non meno sistematico di quello che un tempo si faceva sulle coste d'Africa è l'inevitabile conseguenza della schiavitù americana. E potrebbero mai annoverarsi tutti gli orrori di essa? L'autrice ha dato solamente un pallido riflesso, una debole pittura delle angosce e della disperazione che in quest'ora stessa straziano migliaia di cuori, pongono sossopra migliaia di famiglie e riducono una razza conculcata e sensitiva alla demenza e ad ogni doloroso estremo. Molti fra noi videro madri che da questo traffico ignominioso furono spinte a trucidare i propri figli e che poi nella morte cercarono un rifugio contro miserie temute da esse più che la morte stessa. Nulla di tragico può essere scritto, né detto, né concepito che pareggi la tremenda realtà delle scene quotidiane e delle azioni d'ogni istante nel nostro paese all'ombra della legge americana, all'ombra della croce di Cristo. Ed ora, uomini e donne d'America, è questa una cosa da prendersi con indifferenza, da essere scusata o passata sotto silenzio? E voi, possidenti del Massachusetts, del Nuovo Hampshire, del Vermont e del Connecticut, che leggete questo libro al chiarore del vostro fuoco nella stagione invernale. Voi, generosi armatori e marinari del Maine, è questa una cosa che possiate favorire e incoraggiare? Nobili e generosi uomini di Nuova York, agricoltori del fertilissimo ed allegro stato dell'Ohio, e voi, abitatori dei prati immensi degli stati d'Occidente, rispondete, è cosa che possiate proteggere e favorire? E voi, madri americane, voi che apprendeste presso la culla dei vostri figli ad amare e commiserare tutta quanta l'umanità, per questo sacro amore materno, per le dolcezze vostre nella loro infanzia bella ed innocente, per la vostra pietà e tenerezza che guida i loro primi anni, per le ansietà del buon esito della loro educazione, per le incessanti preghiere che innalzate a Dio a pro di loro, deh, ve ne supplico, pietà vi stringa della madre che ha tutte le medesime vostre affezioni e noti il diritto di proteggere, di guidare o di allevare il frutto delle sue viscere. Per l'ora di infermità del figlio vostro, per quegli occhi morenti che mai potrete dimenticare, per quelle ultime grida che vi lacerarono il cuore quando non potevate né soccorrere né salvare, per la desolazione di quella piccola culla vuota e di quella silenziosa camera della nutrice, deh, ve ne scongiuro, sentite pietà di quelle madri che sono costantemente orbate dei loro figli dal traffico degli schiavi di questo nostro paese. Dite, dite, o madri d'America, è questa una cosa che si possa difendere, approvare o passare sotto silenzio? Mi risponderete forse che in ciò non hanno colpa alcuna gli abitanti degli stati liberi e che nulla vi possono fare? Volesse Dio che ciò fosse vero, ma non lo è. I cittadini degli stati liberi hanno difeso, incoraggiato tal sistema e vi parteciparono, ed essi sono più colpevoli innanzi a Dio di quelli del paese meridionale, perché non hanno la scusa dell'educazione e delle usanze. Se le madri degli stati liberi avessero avuto in passato i sentimenti che avrebbero dovuto avere, i figli degli stati liberi non avrebbero mai voluto essere detentori e padroni proverbialmente crudeli di schiavi. I figli degli stati liberi non si sarebbero mai resi conniventi nell'estensione della schiavitù sul nostro suolo nazionale. I figli degli stati liberi non farebbero commercio, come fanno, d'anime e di corpi umani, accettandoli quali equivalenti di denaro nei loro affari mercantili. Vi sono moltitudini di schiavi posseduti temporaneamente e rivenduti da negozianti di città settentrionali, e dovranno la colpa e la vergogna della schiavitù ricadere soltanto sugli stati meridionali? Gli uomini del Nord, le madri del Nord, i cristiani del Nord hanno qualche cosa di più da fare che sfogar l'ira in maldicenze contro i loro fratelli del Sud. Hanno da levarsi contro il male che è fra loro. Ma che può fare un individuo? Ciascuno può consultare la propria coscienza. Vi è una cosa che ciascuno può fare: il sentire come deve. Ogni essere umano ha intorno a sé un'atmosfera di simpatiche influenze, e l'uomo o la donna che ha un'opinione sana, vigorosa e giusta sopra i grandi interessi dell'umanità rende di continuo alti servigi all'umano consorzio. Considerate pertanto quali siano le vostre opinioni su questo proposito. Sono esse d'accordo coi precetti di Cristo? Oppure siete traviati e pervertiti dai sofismi della politica mondana? Cristiani del Nord, uomini e donne, voi avete ancora un'altra forza, quella di poter pregare. Credete nella preghiera? Oppure la considerate una vaga tradizione apostolica? Voi pregate per i pagani delle contrade lontane. Deh, pregate anche per i pagani del nostro paese. E pregate per quei cristiani infelici il cui miglioramento religioso dipende dai vari casi del commercio e per i quali l'attenersi alla morale del Vangelo è il più delle volte un'impossibilità se Dio non concede loro il coraggio e la grazia del martirio. Ma v'è di più. Sulle terre dei nostri stati liberi giungono di continuo poveri fuggiaschi, residui di famiglie disperse, uomini e donne scampati, per miracolo della provvidenza, dagli orrori della schiavitù. Deboli di intelligenza e in molti casi moralmente infermi e corrotti da un sistema che confonde tutti i principi del cristianesimo e della morale, essi vengono a cercarvi l'educazione, l'istruzione, il cristianesimo. Che fate voi per quegli sventurati o cristiani? Non deve ogni cristiano d'America alla razza africana qualche sforzo per riparare i mali che la nazione americana fece ad essi? Le porte delle nostre chiese e delle nostre scuole saranno loro chiuse? Gli stati si leveranno per cacciarli via? La Chiesa di Cristo ascolterà in silenzio gli oltraggi che sono rovesciati sopra di loro, respingerà le mani supplichevoli che essi tendono verso di lei ed incoraggerà col proprio silenzio la crudeltà che vorrebbe rifiutar loro il nostro suolo? Se così deve essere, il nostro paese avrà ben ragione di tremare, pensando che le sorti dei popoli stanno nelle mani di colui che è sommamente pietoso e amorevole. Voi dite, qui non abbiamo bisogno di loro, se ne vadano in Africa. Che la provvidenza di Dio abbia disposto per essi un rifugio in Africa è per vero un fatto grande e notevole. Ma non è questa una ragione per cui la Chiesa di Cristo neghi a quella razza proscritta un aiuto che è suo dovere accordarle. Popolando la Liberia d'una razza ignorante, inesperta, semibarbara, testè sfuggita dalle catene della schiavitù, si prolungherebbe per secoli il periodo di lotte e di difficoltà inseparabili da ogni nuova impresa al suo inizio. La Chiesa del Nord riceva con lo spirito di Cristo quegli sventurati, mettendoli a parte dei benefici d'una società cristiana e repubblicana, fino a che saranno pervenuti ad un certo grado di maturità intellettuale e morale, e allora somministri loro il modo di tragittarsi a quelle sponde dove potranno mettere in opera gli ammaestramenti ricevuti in America. Alcuni abitanti del Nord hanno tenuto questo metodo, e avvenne che si videro taluni, per l'addietro schiavi, che presto si acquistarono beni, istruzioni e buon nome, Si svilupparono ingegni, tenuto conto delle circostanze, veramente meravigliosi, e in quanto a tratti di bontà, di probità e di squisitezza di sentimenti, e a sforzi eroici e sacrifici a pro dei fratelli e degli amici tuttora schiavi, essi toccarono un grado tale che, considerate le triste influenze sotto cui nacquero, è da stupirne non poco. L'autrice dimorò per parecchi anni sul confine degli stati nei quali la schiavitù esiste ed ebbe più volte occasione di osservare uomini che si erano liberati dal loro giogo. Alcuni stettero nella sua casa come servitori e, in mancanza di scuole pubbliche, essa talvolta li fece istruire in scuole private coi propri figliuoli. La testimonianza di missionari che accolgono i fuggitivi nel Canada coincide con l'esperienza da lei fatta. E sono oltremodo confortevoli le sue deduzioni a favore della capacità di quella razza. Il primo desiderio dello schiavo emancipato è generalmente quello di ottenere un'educazione. Non c'è nulla che egli non sia pronto a dare o a fare a ciò che i suoi figli siano istruiti. Da quanto l'autrice osservò e dalle testimonianze degli istitutori di essi, risulta che essi hanno un'intelligenza notevole e una gran facilità di apprendere. I buoni effetti dell'insegnamento dato nelle scuole istituite a pro di loro in Cincinnati da uomini generosi confermano interamente questa opinione. L'autrice pubblica la nota seguente sotto l'autorità del professore C. E. Stowe, allora nel seminario di Lane, nell'Ohio, intorno ad alcuni schiavi fatti liberi e residenti in Cincinnati. Questa nota dimostra assai bene l'attitudine della razza, quand'anche non abbia particolari aiuti e incoraggiamenti. Non daremo che le iniziali dei nomi. B. Ebanista. Vive in quella città da 20 anni. Possiede $10,000 frutto delle sue fatiche. È membro della chiesa anabattista. C. Negro del tutto, trasportato dall'Africa, venduto a Nuova Orleans. È da 15 anni in libertà. Si riscattò con $600. Coltivatore. Possiede alcune terre nell'Indiana. È presbiteriano ed ha un peculio di circa $20,000 acquistati con le proprie fatiche. K. Negro del tutto, possiede $30,000, di 40 anni circa, libero da 6 anni. Pagò $1,800 per riscattare la sua famiglia. Membro della chiesa anabattista, ricevette dal suo padrone un lascito che pose a frutto ed accrebbe. G. Negro del tutto, mercante di carbone. Ha circa 30 anni, possiede $1,000. Si riscattò 2 volte, essendo rimasto derubato la prima volta di $1,600. Quanto possiede è il frutto delle sue fatiche e in gran parte mentre era schiavo. Egli era solito pagare un tanto al suo padrone e lavorava per conto proprio. È un bell'uomo, di modi signorili. W. Negro per 3/4, barbiere e domestico, nato nel Kentucky, 19 anni di libertà. Riscattò sé e la sua famiglia per $3,000. Possiede $2,000 frutto della propria industria. È diacono della chiesa anabattista. QD. Negro per 3/4. Lavandaio, nato nel Kentucky. Libero da 9 anni, riscattò sé e la sua famiglia per $1,500. È morto di recente in età di 60 anni. Possedeva $6,000. Il professore Stowe dice: tutti costoro, ad eccezione di G., io li conobbi personalmente per vari anni. L'autrice si ricorda ad una donna attempata, di colore, che serviva come lavandaia nella sua casa paterna. La figlia di costei si maritò con uno schiavo. Era una giovane di rara operosità e destrezza, e con la sua industria, coi suoi sforzi, con la più perseverante abnegazione, le riuscì di mettere da parte, per il riscatto di suo marito, $900, che depositava poco alla volta nelle mani del suo padrone. Mancava ancora $100,000 per il prezzo stabilito quando egli morì. Il denaro non le fu mai restituito. A questi fatti sarebbe facile aggiungerne altri infiniti che attestano dell'abnegazione, dell'energia, dell'onestà e della pazienza che lo schiavo spiega nello stato di libertà. Si consideri che quegli uomini hanno dovuto acquistarsi un'agiatezza relativa ed una posizione sociale a forza di lavorare e nelle circostanze più svantaggiose. L'uomo di colore, secondo le leggi dell'Ohio, non può dare il voto nelle elezioni politiche ed ancora pochi anni addietro gli si rifiutava il diritto di testimoniare davanti alla giustizia contro un bianco. Né gli esempi che abbiamo citati si incontrano soltanto nello stato dell'Ohio. In tutti gli stati dell'Unione vediamo uomini, testé fuggiti dalle catene della schiavitù, i quali fecero con mirabile energia la loro propria educazione ed ottennero nella società un posto onorevole. Pennington fra gli ecclesiastici, Douglas e Ward fra i pubblicisti, ne sono ben noti esempi. Se questa razza, benché perseguitata, poté trionfare di tanti patimenti, che cosa non farebbe se la Chiesa cristiana s'adoperasse verso di lei secondo il vero spirito di Cristo? Questo è un secolo in cui le nazioni tremano convulsivamente. Una forza segreta scuote il mondo come in un terremoto. L'America è al sicuro? Ogni nazione che porta nel suo seno un'iniquità grande e impunita ha in ciò gli elementi di questa estrema convulsione. Che è dunque una tale influenza misteriosa, la quale costringe tutte le nazioni a gemiti inesprimibili per la libertà e l'uguaglianza? Oh, Chiesa di Cristo, comprendi finalmente i segni dei tempi. Questa influenza misteriosa non è forse lo spirito di colui il cui regno non viene ancora e la cui volontà deve farsi sulla terra come in cielo? Ma chi potrebbe mai impedirne l'adempimento? Impero che quel giorno sarà ardente come una fornace ed egli verrà per far testimonianza contro coloro che negarono al povero la mercede, contro coloro che oppressero la vedova e l'orfanello e che tolsero allo straniero il suo diritto. Ed egli farà in polvere l'oppressore. Non sono queste forse parole tremende per una nazione che porta in seno una sì flagrante ingiustizia? Cristiani, ogni volta che dite «venga il regno tuo», potete dimenticare che i profeti, in un terribile ravvicinamento, associano il giorno della vendetta al giorno della redenzione? Un giorno di grazia ci è ancora serbato. Sì, il nord e il sud sono colpevoli dinanzi a Dio e la Chiesa cristiana avrà un grave conto da rendere. Non già concertandosi per proteggere l'ingiustizia e la crudeltà e accumulando un comune capitale di peccato potrà salvarsi questa nostra unione, ma soltanto in virtù del pentimento, della giustizia, della misericordia, giacché non è più certa la legge fisica per cui la pietra si sprofonda nell'oceano, della legge eterna e più forte in virtù della quale la crudeltà e l'ingiustizia attireranno sul capo delle nazioni l'ira dell'Onnipotente.